il radiogiornale.
Buonasera da Veronica Lippi. 4 anni per aver ferito gravemente un tifoso con dei petardi durante una partita di calcio. Questa è la richiesta dell'accusa contro un hooligan a processo al Tribunale Penale Federale. Solo la Banca Nazionale deve poter emettere denaro. Lo chiede un'iniziativa popolare, ma cosa implica un passo del genere? Ne parleremo nel giornale. Il soldato Diego Armando. Maradona esprime la sua solidarietà al presidente venezuelano Maduro e si dice pronto a combattere per difendere il chavismo. Le parole per lottare contro l'integralismo religioso, vi proporremo il ritratto di una poetessa saudita, protagonista di un documentario al Locarno Festival. Il Ministero Pubblico della Confederazione ha chiesto dunque una pena di 4 anni di detenzione per il tifoso del San Gallo che l'anno scorso lanciò petardi e fumogeni nello stadio di calcio del Lucerna, ferendo una persona. Il procedimento penale, il primo di questo genere in Svizzera, considera il materiale pirotecnico utilizzato come un vero e proprio esplosivo, un'interpretazione contestata dalla difesa. Sentiamo Giampaolo Driussi.
Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 24enne appenzellese tifoso del San Gallo che nel febbraio 2016, durante la partita fuori casa contro il Lucerna, lanciò 2 fumogeni e 2 potenti petardi, dando il via al primo procedimento penale in Svizzera per azioni di questo genere negli stadi. Dinanzi al Tribunale Penale Federale di Bellinzona, il pubblico ministero ha chiesto per lui 4 anni di detenzione, facendo leva su svariati reati, la maggior parte dei quali riguardanti l'uso illegale e delittuoso di esplosivi. In altre parole, il ragazzo avrebbe voluto fare danni a cose o a persone, o quantomeno sarebbe stato consapevole dei rischi del suo comportamento. E in effetti un 50enne che assisteva alla partita, seduto vicino al settore ospiti della Swiss Sport Arena, accusò danni permanenti all'udito, con perdite sensoriali fino al 90%, di cui anche l'accusa di lesioni gravi. In quello che la Procura federale ha espressamente definito un procedimento pilota, la difesa contesta l'equiparazione di fumogeni, petardi e fuochi d'artificio ad esplosivi ai sensi del codice penale. Riguardo alla perdita dell'udito dello spettatore, viene rimesso in discussione il nesso causale fra i petardi lanciati e la lesione. Si tratta in ogni caso di un processo spartiacque nella lotta alla violenza dentro e fuori gli stadi. Venissero confermate le principali ipotesi accusatorie, una volta cresciuta in giudicato la condanna, il Ministero Pubblico della Confederazione verrebbe legittimato ad intervenire per ulteriori fattispecie di questo genere in Svizzera.
Incidente aereo oggi verso mezzogiorno, quando nel lago di Costanza si è inabissato un piccolo velivolo da turismo. Il monomotore con 2 persone a bordo era decollato alle 11.30 da Zurigo alla volta di Amburgo. Lo schianto è avvenuto pochi minuti dopo, nei pressi dell'isola di Mainau, in un punto in cui l'acqua raggiunge i 60 metri di profondità. Soccorritori e polizia lacuale, sul posto con uno speciale robot, stanno perlustrando il fondale in cerca dei resti della carlinga. Per il pilota e il passeggero non vi sono più speranze. L'economia migliora e le prospettive future non sono mai state così positive come oggi. La ripresa deve però avere un impatto anche sui lavoratori. Travai Suisse chiede quindi aumenti salariali del 2% in vista delle trattative con il padronato del prossimo autunno. Gli stipendi delle donne dovrebbero inoltre crescere di più per correggere la disparità. Da Berna, Elisa Raggi.
Tutte le previsioni sono concordi nell'annunciare una crescita economica forte e durevole già per l'anno in corso e per quelli a venire. La crisi del Francoforte è ormai alle spalle ed è quindi tempo che anche i lavoratori beneficino del miglioramento della situazione con un aumento del potere d'acquisto. Negli ultimi anni, complice un periodo di crisi, i salari sono rimasti invariati o sono aumentati solo lievemente, ci spiega Gabriel Fischer, responsabile della politica economica di Travai Suisse. Per questo ora chiediamo una crescita del 2% degli stipendi e che non sia individuale, accordata in modo arbitrario o poco trasparente, ma generalizzata a tutti i settori. Il sindacato intende poi concentrarsi sulla disparità salariale fra uomo e donna. Ci aspettiamo anche che la politica faccia la sua parte, in particolare che il Parlamento appoggi il progetto del governo per la parità con controlli periodici dei salari da parte delle aziende, perché finora le misure volontarie non sono servite a nulla. Un aumento delle paghe delle donne è inoltre necessario perché contribuiscono in modo importante al finanziamento dell'AVS, ancor più con il progetto di previdenza vecchiaia che prevede un innalzamento dell'età pensionabile.
finanzierung der AHV.
Il mese scorso l'Unione Sindacale Svizzera aveva rivendicato aumenti delle paghe fra l'1,5 e il 2%. Le trattative con il padronato inizieranno nelle prossime settimane, ma l'Unione Svizzera degli imprenditori già frena. Prioritario per le aziende ora è ripartire con gli investimenti dopo lo shock del Francoforte.
Non sarà certo una delle iniziative popolari più facili da digerire per gli elettori svizzeri, quella denominata moneta intera. Il testo chiede in sostanza che le banche non possano più creare denaro elettronico, ad esempio offrendo crediti, ma che l'emissione di denaro spetti unicamente alla Banca Nazionale. Un sistema a prova di crisi, secondo i promotori del testo, che oggi a Zurigo, cifre alla mano, hanno fatto capire quali istituti sarebbero particolarmente toccati. Senza grosse sorprese sono UBS e Credit Suisse. Per i dettagli sentiamo da prima Gianluca Olgiati.
Creare soldi con un click è quanto fanno sostanzialmente le banche quando concedono un prestito o finanziano un investimento. Moneta elettronica che oggi ammonta a circa il 90% del denaro in circolazione. Per il responsabile della campagna in favore dell'iniziativa, un rischio eccessivo per il sistema monetario elvetico.
Es gibt immer wieder Finanzkrisen.
Assistiamo continuamente a crisi finanziarie. Ricorrono proprio in questi giorni 10 anni dallo scoppio dell'ultima crisi globale. Una bolla, dice Thomas Mayer, causata proprio dalla creazione incontrollata di moneta da parte delle banche. Fenomeno che l'iniziativa permetterebbe però di controllare solo in Svizzera, dove si calcola che siano oltre 300 miliardi di franchi creati dalle banche. Di questi, circa la metà va sul conto dei due colossi UBS e Credit Suisse.
Die haben eigentlich nur etwa die Hälfte.
Solo poco più della metà dei crediti concessi da queste due banche è coperto dai risparmi dei clienti. Il resto è stato creato. La nostra iniziativa, dice Mayer, costringerebbe queste banche a preoccuparsi maggiormente del finanziamento dei loro crediti. In altre parole, ogni franco prestato dovrebbe provenire o dai risparmi dei clienti oppure da un prestito concesso da altri istituti o dalla Banca Nazionale, un po' il modello Raiffeisen, i cui crediti sono coperti già oggi al 90% dai capitali di risparmio. La moneta intera, un'ancora di salvezza oppure un salto nel vuoto per l'economia svizzera, il popolo sarà chiamato a dire la sua probabilmente nel 2018.
Il prossimo anno dunque potremo andare a votare su un tema, su questo tema, e per chiarire alcuni aspetti non sempre di facile comprensione abbiamo in studio Marzio Minoli della nostra redazione economica.
Sì, buonasera. Beh, iniziamo con il dire che l'idea non è svizzera, ma se ne discute anche nel Regno Unito, in Danimarca o nei Paesi Bassi. È un tema ostico, ma che ci permette di far chiarezza sul ruolo odierno della Banca Nazionale Svizzera. La prima cosa da dire è che la BNS non appartiene alla Confederazione, è una SA retta da una legge speciale. Gli azionisti sono per circa il 53% i cantoni, comuni e altri enti pubblici. Il resto è in mano a privati cittadini residenti in Svizzera o all'estero. La banca è indipendente, nel senso che prende le decisioni senza dover avere il consenso del governo. Un altro punto importante da sapere è che la BNS non emette denaro, o perlomeno produce solo le banconote, che attualmente rappresentano più o meno il 10% del denaro in circolazione. Il resto, come abbiamo già sentito, viene creato dalle banche commerciali tramite l'erogazione di credito, e l'iniziativa vuole mettere fine a questo sistema.
E questa iniziativa, che abbiamo detto si chiama della moneta intera, viene combattuta da molti ambienti. Chi non la vuole e con quali argomenti?
Beh, quasi paradossalmente la Banca Nazionale stessa a rifiutare questa idea. La moneta intera, dicono, non metterebbe al riparo dalle bolle finanziarie, in quanto queste sono generate dagli investitori. Poi c'è il Consiglio federale, che propone di respingere l'iniziativa e non presenta nemmeno un controprogetto. Poi naturalmente c'è l'Associazione Svizzera dei Banchieri, che sottolinea tra l'altro il fatto che diventerebbe più difficile ottenere un credito o un'ipoteca. In generale però le obiezioni sono due. L'iniziativa dà maggior potere alla politica nel gestire le attività della Banca Nazionale e, come si legge nel testo di modifica della Costituzione, alla Confederazione, che avrebbe la responsabilità dell'approvvigionamento di denaro all'economia, viene data facoltà di intervenire sulla libertà economica. Il secondo punto è la pericolosità di questa iniziativa, ritenuta un esperimento che isolerebbe la Svizzera dal resto del mondo, con conseguenze ritenute nefaste. Il tema è complicato, come già detto sarà il popolo a dover decidere. Beh, l'auspicio è che i favorevoli e i contrari riescano a spiegare le loro motivazioni nel modo più chiaro possibile. Noi faremo del nostro meglio per aiutare i cittadini a capire e per poter votare in piena consapevolezza.
E tu, Marzio, visto che fai parte della nostra redazione economica, sarai sicuramente in prima linea. Noi continuiamo a occuparci di finanza anche con il prossimo servizio. Negli Stati Uniti, per la prima volta, il denaro concesso dalle banche americane attraverso le carte di credito ha raggiunto i livelli di indebitamento precedenti la grande crisi del 2008. Ma adesso lo scenario non sembrerebbe così negativo, malgrado segnali ancora incerti. Da Washington, il nostro corrispondente Emiliano Boss.
La cifra è più facile da scrivere che da descrivere. $1 trilione, cioè quasi l'equivalente di 1.000 miliardi di franchi. È la quantità totale di denaro concesso dagli istituti bancari attraverso le carte di credito, raggiunta nel mese di giugno. Una somma che supera il picco toccato prima del crollo dei mercati immobiliari 9 anni fa, quando la crisi dei subprime americani scatenò conseguenze su scala planetaria. Il credito erogato è in media di oltre $5.500 a famiglia. Non è chiaro quanto venga effettivamente restituito in tempo e quanto debito invece si accumuli. In cima agli altri tipi di prestiti di denaro erogati dalle banche americane ci sono finanziamenti per l'acquisto di auto e mutui degli studenti universitari. I numeri dell'economia statunitense sembrerebbero attestare una fase abbastanza positiva. Crescita del 2,6% nell'ultimo trimestre, oltre 200.000 posti di lavoro creati a luglio e disoccupazione ai minimi da oltre 15 anni. Indicatori che però non vanno letti in modo univoco. La spesa dei consumatori ha rallentato ancora in questi mesi e le forti incertezze politiche per ora ritardano la piena ripresa.
In Sudafrica si sta giocando davvero in questi minuti il destino del presidente Jacob Zuma. Contro di lui è stata presentata in Parlamento una nuova mozione di sfiducia con l'accusa, tra le altre, di aver promosso la corruzione e non aver lottato contro la disoccupazione. I deputati hanno votato poco fa a scrutinio segreto. È richiesta la maggioranza assoluta. Il partito al potere, l'ANC, dispone di una comoda maggioranza. Occorre però la defezione di 50 deputati. Non è però così scontato che Zuma non venga costretto alle dimissioni. Figura anche la tortura tra i metodi usati dalle forze di sicurezza del Venezuela per reprimere l'opposizione a Maduro, lo afferma un rapporto presentato oggi a Ginevra dall'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani, che descrive un pesante quadro di violazioni. In redazione sentiamo Silvia Piazza.
È da aprile che il Venezuela ha decisamente imboccato la via della violenza, da quando il presidente Maduro ha fatto esautorare il Parlamento eletto. All'assalto contro le istituzioni ha fatto seguito l'inasprimento della protesta e la reazione violenta del governo. Le violenze sono però dovute anche ai cosiddetti colectivos, bande armate nate ai tempi di Chavez come guardiani della rivoluzione bolivariana. L'alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Zaid Raad al-Hussein, ha presentato oggi a Ginevra i risultati preliminari di un'indagine condotta tra giugno e luglio. Le interviste sono state fatte a distanza e quel che descrivono, secondo l'ONU, è una situazione di ricorso diffuso e sistematico a un uso eccessivo della forza contro i manifestanti. Si fa uso persino della tortura, di cui il rapporto descrive diversi metodi. Gli arresti arbitrari sono stati almeno 5.000 e oltre 1.000 oppositori sono ancora in carcere. Dopo 140 giorni di manifestazioni quasi ininterrotte con scontri fra civili, forze dell'ordine e colectivos, si contano anche i morti. 124 finora, di questi, secondo l'ONU, 46 sono stati uccisi dalle forze di sicurezza e 27 dai miliziani chavisti. Degli altri 51 non si sa. Buona parte di loro erano giovani studenti e l'alto commissario dell'ONU conclude esprimendo grande preoccupazione per il futuro del paese, perché, scrive, queste violenze intervengono in un contesto di disintegrazione dello Stato di diritto e la responsabilità si colloca ai massimi livelli del governo.
Nelle ultime ore però il presidente Nicolás Maduro ha potuto incassare il sostegno incondizionato di una personalità di assoluto spicco in America Latina, che si è detta pronta a combattere per difendere il chavismo. Si tratta di Diego Armando Maradona, la corrispondenza di Emiliano Guanella.
Aguanten perché Venezuela y Maduro y Chávez del cielo nos está acompañando.
Resistete, compagni, Chávez dal cielo è con noi. un soldato sempre pronto, dal lusso in cui vive negli Emirati Arabi, per difendere la rivoluzione bolivariana. La passione di Diego Armando Maradona per il chavismo non è cosa nuova. Già nel 2004 il PIB d'oro era a fianco di Chavez e degli altri presidenti di sinistra sudamericani dell'epoca contro George Bush nel vertice di Mar del Plata. Chavez e Maradona inseparabili, un'amicizia benedetta fin dall'inizio anche da Fidel Castro, che Dieguito considerava come un secondo papà. Nel comizio finale della sua campagna elettorale del 2013, Nicolás Maduro presentò Maradona alla folla in visibilio. Ma quelli erano altri tempi, il comandante era morto da poco, il chavismo riempiva ancora le piazze. Poi, quando è scoppiato lo scandalo della FIFA, Maduro ha appoggiato la candidatura di Maradona per dirigere il governo del calcio mondiale.
Il presidente della Federazione Internazionale di Football dovrebbe essere Diego Armando Maradona.
Il fil rouge Caracas, Dubai non si è mai interrotto. Maradona non mette piede in Venezuela da 3 anni, ma per lui la rivoluzione va difesa, anche se non proprio in prima linea.
Una grande poetessa saudita è a Locarno in questi giorni per presentare il documentario che la vede protagonista di un talent show televisivo di poesia. Con le sue rime scandite da sotto un niqab, la poetessa Hissa Hilal istiga la ribellione contro gli estremismi religiosi e si è fatta molti nemici. L'ha incontrata questo pomeriggio Bettina Müller.
È la prima volta che Hissa Hilal è in Europa. Sentiamo le sue prime impressioni del Ticino.
I like the nature. And I was very happy to see these green mountains.
Mi piace la natura, queste montagne verdi e le bellissime nuvole. E poi, quando è cominciato a piovere, ho provato un'immensa felicità. È come vedere il proprio mondo interiore, quello che si è sempre sognato. Le nostre poesie parlano sempre di pioggia, fronde verdi e delle nuvole.
And green and clouds.
Giunta a Locarno, la poetessa ha affrontato la folla a Corsa al Cursal di Locarno per vedere il documentario sulle sue rime contro l'estremismo religioso e ha attraversato il pubblico per la prima volta a volto scoperto.
Emotions I gain from the people in the hall.
Nella sala avvertivo i sentimenti che il film e le mie poesie hanno suscitato nel pubblico. E questo ha rafforzato la mia convinzione che gli esseri umani sono uguali dappertutto. Cercano amore e saggezza che rendono migliori le nostre vite. Durante il dibattito con il pubblico, Hissa si è però coperta il volto per evitare che scatti selvaggi circolino sui social e finiscano per strumentalizzarla. Cosa pensa la poetessa del divieto anti-burka vigente in Ticino?
First of all, I respect.
Prima di tutto rispetto il divieto. Leggo molti libri di storia e capisco bene la paura di perdere le conquiste della Rivoluzione francese e le conquiste di libertà per le donne. Ho il massimo rispetto per tutto ciò. Credo però che bisogna saper distinguere tra la donna che insiste nel coprirsi il volto per sfidare le leggi del paese in cui si trova e la donna che per via della propria cultura lo ha sempre portato e che si sente un po' spaesata a volto scoperto. In questo caso, se serve spiegarle con calma il motivo del divieto. Cosa pensa invece Hissa Hilal della grande destabilizzazione del Medio Oriente di questi anni?
I believe it's not only the Bedouins they are feeling that there is something wrong. I think the European and American should feel also there is something wrong.
Credo che non siamo solo noi beduini a pensare che ci sia qualcosa di molto sbagliato. Penso che anche gli europei e gli americani dovrebbero avvertire che c'è qualcosa di molto sbagliato e ingiusto. Non è solo un nostro problema. Chiunque abbia un po' di umanità e di intelligenza si può rendere conto che bisogna davvero cambiare le politiche estere e anche quelle interne, perché c'è gente che ne soffre le conseguenze tutti i giorni e c'è chi se ne approfitta delle sofferenze altrui tutti i giorni.
More of the suffer of the human everywhere.
Hissa Hilal, la poetessa saudita, era la nostra ultima ospite, quindi a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento domani.